Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 187 del nostro podcast. Io sono Gualtiero La Sala e sono sempre, come al solito, nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti e bentrovati tutti. Si parte caldissimi stasera.
Si parte caldissimi per la puntata numero 187 che abbiamo voluto rinominare come i salti di gioia, che poi adesso andremo ovviamente come al solito a spiegare, ma come possiamo vedere in chat comincia a sentirsi un po' di... sai, è andato via quel malumore. Sì, no, esatto, volevo dire...
Nell'aria.
Volevo dire buon umore perché entusiasmo mi sembra un po' prematuro, infatti calma. Prendiamo un attimo di calma, però comunque c'è un po' di buon umore, un po' di benessere in questo periodo. Il Toro, per fare un piccolo preambolo, è riuscito a vincere contro il Monza in casa per 1-0 nell'ultimo incontro pre-pasquale, nel sabato di Pasqua, vincendo appunto 1-0, portandosi a casa 3 punti pesantissimi nella corsa europea, che ormai è stata decisamente, definitivamente sdoganata sia da giocatori, allenatori, presidente, tutti quanti. Ormai c'è un solo obiettivo, ovvero quello di raggiungere quantomeno una posizione europea, quindi questo vorrebbe dire Conference League come Europa League, ma ovviamente questi sono discorsi che si faranno la 38esima giornata. Detto questo, ragazzi, la partita col Monza ha diversi spunti da cui partire. Partiamo subito dalla tua visione, Fede. So che eri allo stadio, raccontaci un attimo come è andata, anche a livello ambientale.
Beh, a livello ambientale è molto bello, nel senso che c'erano di nuovo più di 22.000 tifosi allo stadio e son un paio di mesi che il pubblico risponde presente in maniera massiccia. Devo dire che il pubblico trascina anche la squadra, ma questo è a più riprese in questi anni, non solo quest'anno. È stato anche un tema di cui abbiamo discusso anche nei momenti in cui si criticava il gruppo, si criticavano le prestazioni, magari si criticava Juric, proprio per le sue parole sul pubblico. Io devo dire che da quando è cominciato il progetto Juric, io il pubblico del Toro l'ho visto sempre molto presente, molto più legato e connesso alla squadra che in altre situazioni, anche quando effettivamente i risultati o le prestazioni non stavano dando i frutti sperati. Comunque c'era tanta gente in trasferta, c'era tanta gente allo stadio, e quindi a maggior ragione adesso che si vedono belle cose è normale che la gente abbia voglia. Poi ci sono anche delle promozioni intelligenti, per esempio io ero allo stadio perché, come sapete, ho fatto il mini abbonamento da 3 partite, ma l'ho fatto 2 mesi fa, un mese e mezzo fa, però è chiaro che c'è bisogno di che la gente ci creda per farlo, ecco. Detto ciò, ero allo stadio, l'ambiente bello, bello anche il risultato. Si potrebbe parlare di una sfangata, ma secondo me non è stato così, nel senso che ci sono tanti... Eccoci qua.
End ci chiede se siamo pronti, se abbiamo già fatto i biglietti per la trasferta di Baku del prossimo anno. Dovete già pensando alla Conference League.
Mancano 8 giornate di cui affrontiamo 9 big, quindi stiamo calmi, per favore. Però siamo lì, come tutte le puntate continuiamo a dire, però siamo lì. No, comunque, cerco di farla breve. È una partita che secondo me ha vissuto di vari momenti. Importantissimo averla portata a casa, non solo per i punti conquistati per la classifica, ma anche proprio per come l'hai portata a casa, perché un 1-0 sofferto, appunto un po' sfangato, in una partita comunque sporca, e sono quei punti, e sono quei punti che alla fine sono determinanti, sono quelle partite che gli altri vincono e tu non vinci mai, che ti bloccano sullo 0-0 o sull'1-1 o sullo 0-1. Ne abbiamo visto un milione, in cui non riesci a esprimere al meglio il tuo calcio per vari fattori. E quindi bene, benissimo averla vinta. Detto questo, secondo me nel complesso è stata una vittoria meritata, nel senso che il primo tempo veramente brutto, veramente noioso, da una parte e dall'altra. Il secondo tempo il Toro è entrato in campo con uno spirito diverso, con la voglia di attaccare, di fare il suo risultato, e poi anche grazie agli episodi ci è riuscito, ma se poi guardi il computo finale sono sicuramente di più le occasioni del Toro, almeno quelle pericolose rispetto a quelle del Monza, quindi 3 punti meritati a mio avviso.
Sono stati decisamente 3 punti meritati e soprattutto, come dicevi tu, nei momenti della partita indichiamo il secondo tempo come davvero lo spartiacque. A parte gli episodi nello specifico, il Toro ha cominciato davvero a fare un'altra partita nel secondo tempo, il che ha dato molto piacere a me e immagino anche a tutti i tifosi del Toro, che sono stati abituati spesso nella conduzione, nella gestione Juric, a vedere molto spesso il contrario, un primo tempo brillante e un secondo un pochino più sotto le aspettative. Invece questa volta è stato l'esatto contrario, il che appunto fa piacere, chiaro, e ha permesso al Toro di portare a casa 3 punti che, come dicevi tu, sono fondamentali, sono importantissimi. Approfitto un attimino per dire a Edo, che ci guarda spesso su YouTube, che ci dice che su YouTube non parte. Io ho controllato, dalla mia parte funziona tutto, quindi dacci aggiornamenti anche in questo senso. Comunque cercheremo di risolvere i problemi tecnici, ma continuiamo con gli argomenti dicendo che questa vittoria non è arrivata per caso, perché arriva dall'ennesima prestazione a livello difensivo da top squadra europea, e non lo dico io, ma lo dicono i numeri, obiettivamente, perché non solo il Toro raggiunge il 15° clean sheet in stagione su 30 partite, quindi per metà partite non ha subito gol, che direi una buonissima media, soltanto 26, a grande Edo, bastava chiudere e riaprire, vai tranquillo, e appunto per metà della partita non ha subito gol, questo è un dato importantissimo, ma soprattutto nei primi tempi, e adesso andiamo anche a dare un approfondimento di quello che è stato anche su Toro News, tra poco proietteremo lo schermo, il Toro in 26 partite su 30 nel primo tempo non ha subito gol, cosa che nessun'altra squadra nei top 5 campionati europei è mai riuscita a fare, che potrete dire è un dato parziale, ovviamente, perché poi le partite vanno finite, vanno concluse e bisogna anche segnare, purtroppo, in queste partite. Però se il Toro è lì dov'è, parte decisamente e definitivamente da questa solidità difensiva che fino alle partite contro la Lazio, in cui sono arrivati 2 gol, il Toro aveva anche una delle top difese in Italia.
Sì, seconda miglior difesa del campionato, sto guardando qualche dato, sì, dietro all'Inter, e mai così tante reti inviolate per più partite.
No, è la quarta difesa del campionato. È la quarta difesa del campionato dopo Inter con 14, no, 11, con, 11 l'Inter, 24 la Juventus, 25 il Bologna e poi c'è il Toro a 26 gol subiti. Questo sono
No, ma no, scusami, intendevo come clean sheet. Come numero di clean sheet.
Scusa, pensavo che i gol subiti.
Secondi come clean sheet, quarta, sì, miglior difesa nel complesso. E come dicevi tu, c'è la statistica sui primi tempi e c'è una statistica clamorosa. Il Torino è la squadra che ha tenuto più spesso la porta inviolata. No, il Torino è la squadra che ha subito meno gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A. 2 gol. Sì. Quindi sono numeri che certificano comunque
importante.
Sì, importanti, che certificano un atteggiamento e una determinata mentalità, ma di questo a livello difensivo l'abbiamo già elogiato più volte, ovviamente, l'impianto di gioco di Juric, chiaro che sono dati parziali, ma sono dati importanti.
Sì, sono dati importanti che poi nella corsa all'Europa, ma in realtà nel calcio in generale, soprattutto nel calcio contemporaneo, la solidità difensiva diventa uno spartiacque importante anche per chi vuole puntare a conquistare trofei, che non è questo il caso, nel senso non è il caso del Toro e non ci sorprendiamo di questo perché sappiamo benissimo la dimensione del Toro, ma volendo costruire qualcosa che può essere appunto una qualificazione europea, partire da questa solidità, che mi porta anche a tra virgolette all'argomento successivo, che è quello che riguarda Milinkovic-Savic, è fondamentale. Tu sai che in porta non hai un fenomeno, non hai Manuel Neuer, però con una difesa davanti che è stata anche, se vogliamo, falcidiata dagli infortuni nel corso di questo di questa, diciamo, della, nella prima parte, nei primi due terzi della, della stagione, nonostante le difficoltà, hai perso Scurs per un problema che gli ha fatto finire la stagione a inizio campionato, hai perso Buongiorno per un mese e mezzo, hai perso Rodriguez per un altro mese, tutte queste cose qua non ti hanno condizionato, addirittura sei riuscito a inserire altri due giocatori come Lovato, ma soprattutto Masina, che hanno fatto benissimo, e da qui, obiettivamente, da questa solidità si possono costruire, si possono fare dei discorsi, quantomeno si possono costruire delle ambizioni, ecco.
Ma poi soprattutto in un campionato come quello italiano, dove alla fine vince sempre la difesa, cioè la cosa importante in questo campionato purtroppo è non prenderle. Comunque, al di là di quello, c'è stata nel secondo tempo soprattutto una produzione offensiva interessante da parte del Toro. Poi è chiaro che la partita è girata su degli episodi per i quali però io ho letto tante cose, tante opinioni discordanti. Io credo che noi purtroppo non siamo abituati a questo tipo di, cioè a vederci fischiare a favore di questo tipo di situazioni, ma questo non significa che siamo stati favoriti o altro. Cioè, parliamo pure delle decisioni arbitrali.
Nel senso,
ci sono, allora, le decisioni arbitrali che hanno deciso la partita sono il rigore a favore del Toro, l'espulsione di Pessina e il rigore chiesto, il presunto rigore chiesto dal Monza nel finale di partita.
Esatto.
A ritroso, quello sul finale di partita non è rigore, perché Lovato prende il pallone, anticipa l'avversario, poteva gestire meglio la situazione Lovato, ma nel senso che probabilmente avrebbe potuto anticipare proprio l'avversario in maniera più agevole, piuttosto che tirare un calcione alla palla, ma prende la palla, quindi la cosa non sussiste. Tra l'altro non è stato neanche richiamato dal VAR, quindi quando ne hanno la possibilità contro di noi non se la fanno, cioè è sempre ghiotta, quindi no, veramente non c'è niente.
Ricordiamo che Lovato comunque era entrato all'83esimo minuto e l'episodio è successo proprio verso il 90esimo, quindi si può dire che Lovato si potesse fare meglio, ma comunque era appena entrato.
Ma comunque non è rigore, cioè parliamo
assolutamente
che si lamentano. L'espulsione di Pessina è legata, ovviamente, condizionata dall'episodio del rigore. Allora, l'episodio del rigore su Ricci, c'è una trattenuta. È lieve, è leggera, ma c'è una trattenuta. È ingenuo Pessina. Cioè, quando esiste, ma anche da prima che esiste il VAR, che nella nostra area la gente sviene e gli danno i rigori, perché è sempre stato così.
È una
trattenuta, è leggera, non è minimamente paragonabile a quella, per esempio, di Torino-Monza dell'anno scorso, che era ugualmente determinante per la corsa all'Europa, sempre ai danni di Ricci, ma fatta da Rovella, che proprio l'ha strangolato, e non è stato fischiato e non si è andati al VAR, scandaloso, però c'è la trattenuta. È una valutazione, è una decisione di campo, il VAR non l'ha chiamato per rivederla. Nel momento in cui fischia quel tipo di fallo, il giallo c'è. Di conseguenza, il secondo intervento di Pessina, sempre su Ricci, è giallo.
È inevitabile.
Io ti dico la verità, vista dal campo, te lo dicevo fuori onda, dal campo mi sembrava brutto. Cioè, ho detto, questo qua è rosso diretto. Poi ho rivisto le immagini,
no.
Però è da giallo, cioè prende Ricci, non prende la palla.
Sì.
Sei già ammonito.
Quello è stata proprio un'ingenuità di Pessina, e anche nella telecronaca di DAZN l'hanno fatto presente. Cioè, a quel punto non puoi, è stato molto ingenuo. Ma infatti anche Pessina stesso, quando all'inizio gli ha detto vai a rivederla, perché poi ancora di più ingenuamente gli ha detto di andare a rivederla, ma obiettivamente l'arbitro non poteva, perché sì, era un'espulsione, ma era una doppia ammonizione. Quindi non era... è una decisione di campo. E questo è stato detto anche in riferimento al calcio di rigore dato al Torino. La trattenuta è leggera, vero, ma c'è, quindi questo è già un'evidenza dei fatti. Pessina, appunto, come dicevi tu, è poco furbo e ingenuo a mettergli le mani sopra le spalle. Ricci non si è fatto pregare stavolta, è un po' mi viene in mente mi viene in mente, no, ma mi viene in mente la conferenza stampa che fece Juric ma diversi mesi fa, in cui disse quella frase forte che non siamo abbastanza figli di puttana, ma proprio detta così alla...
Sì, che manca malizia, testuale. Che
manca malizia, esattamente.
Quando ci hanno tolto il rigore col Frosinone, sì, perché Sec è stato in piedi. Esatto. Stessa cosa è andata col Monza perché Lazzaro è stato in piedi, tutti gli altri entrano in area, sembra che ci sono i cecchini, allora perfetto.
In questo caso Ricci non si è fatto pregare, si è lasciato andare e il rigore è generoso, perché anche su Toro News, sulle nostre colonne, lo abbiamo specificato, non è il classico rigore solare che dice ok, questo è impossibile non darlo. Molte volte non è stato dato al Toro un rigore del genere, quindi possiamo ben capire che in realtà...
Sì, però trovo assurdo che noi siamo qui a giustificarci, no, a giustificare un rigore, no, che i tifosi del Toro, la società, debbano... Cioè, quando stiamo parlando di uno scontro con una squadra che le ultime due partite, i due precedenti, ce l'ha rubate... Perché l'anno scorso, ripeto, c'era un rigore clamoroso su Ricci al 95esimo ed era un crocevia sempre per rimanere attaccati al treno per l'Europa, importante tanto quello di quest'anno. Una roba scandalosa. E all'andata c'è stato annullato il gol del vantaggio dell'1-0 di Rodriguez perché Zapata ha leggermente sfiorato Caldirola, che è caduto giù come se ci fosse un cecchino.
Esatto, annullato. E per la legge del contrappasso
l'1-0, scusa, sì, poi hanno pareggiato e all'ultimo minuto di nuovo rigore sulla zero non fischiato. Allora, in quegli episodi lì non mi sembra che sia andato Galliani a piangere in conferenza, ecco, a fare qua, il fenomeno, Odino che si è rifiutato di fare la conferenza come se avessero subito il torto del secolo, perché in quelle occasioni lì gli stava più che bene l'arbitraggio. Cioè, mi sembra assurdo, dopo tutto quello che subiamo, soprattutto contro questa squadra, caso vuole, cioè di cosa stiamo parlando?
No, e il fatto è che anche lo stesso Juric in conferenza stampa ha fatto anche lui il confronto, il riferimento all'anno scorso e alla partita precedente, cioè quindi alla partita del girone di andata, dicendo poi in questa partita di fatto è tutto giusto, cioè proprio parole testuali, lui dice tutto giusto. E Christian ci dice si chiama karma, caro Galliani, e io mi accodo un attimino a questa visione, perché in effetti, appunto, come dicevi tu, Fede, Zapata tocca, sfiora leggermente Caldirola, viene annullato il gol, qua Pessina tocca leggermente e Ricci sviene, giustamente, se il metro di giudizio è quello, allora quantomeno si è rimasti coerenti e, come si suol dire, non bisogna compensare chi è stato defraudato, mettiamola così, ma sono parole veramente tanto importanti, ma comunque se c'è una legge, ed è una legge non scritta ed è karmica, evidentemente ha colpito il Monza in questa circostanza premiando il Toro. Ma questa appunto è una visione giusta appunto per dare un senso, tra virgolette, a quello che abbiamo visto. Ma ripetiamo che sul campo le decisioni prese dall'arbitro sono state ineccepibili. Perché il VAR non poteva intervenire, perché non c'è stato un chiaro errore dell'arbitro sul campo. Quindi questo fa già capire che l'episodio in sé è già concreto, è già reale. Non è che si siano inventati un rigore, che Ricci sia andato contro l'altro. No, il contatto c'è, è lieve, il rigore è giusto. L'espulsione è un'ingenuità, ma l'espulsione è sacrosanta in quel caso, è giusta. E quindi chiudiamo il discorso episodi arbitrali proprio su questo, dicendo appunto anche che Galliani è andato a parlare con la sua grande esperienza pluridecennale in tante squadre, anche europee come il Milan, dicendo in realtà anche lui che sì, lui avrebbe dato il rigore alla fine, che gli episodi non sono girati.
Certo, lui avrebbe dato.
Infatti a me ha fatto piacere che una persona della sua esperienza abbia detto gli episodi non sono girati. Questo voleva dire che se fossero girati dall'altra parte e non avessero dato il rigore al Toro, a lui sarebbe andato tutto bene. E quindi è andato in alle interviste, lì nella zona mista, a dire ce la siamo presa... male,
ma poi manco fosse come non si è presentato l'allenatore, come se fosse la ladrata del secolo, quando noi negli anni ci siamo presentati dietro dopo delle partite allucinanti, in una partita in cui peraltro il primo tempo è stato arbitrato abbastanza in favore del Monza, con 10 falli fischiati a Buongiorno, con Djuric che è grosso come un bue che andava per terra, cioè è grosso 4 volte Buongiorno, ha passato tutto il primo tempo a andare per terra e lamentarsi, piagnucolare.
Sì, sì, in effetti quello è stato, diciamo, un po' lo scontro, il crocevia del primo tempo, che era abbastanza prevedibile. Cioè, Djuric è stato messo lì per far spostare il baricentro del Monza in avanti, è stato acquistato per quello, quindi a me non è neanche sorpreso sostanzialmente quella.
Sì, no, però, lì. Comunque però, io sono d'accordo con i commenti che è meglio ignorarli e basta.
Sì, no, era semplicemente appunto per dare un contesto, sì, per dare a questi episodi arbitrali, e che appunto con grandissima tranquillità possiamo dire che non è stato regalato questo successo al Toro, ma è stato meritato ovviamente sul campo, e ci sono stati degli episodi di cui tranquillamente discorrere, finisce qui. Infatti andrei con il terzo in realtà argomento, che è legato a quello che hai detto tu, ovvero che il Toro è passato in vantaggio anche a Monza all'andata, ma il Monza è riuscito a pareggiare ed è stata l'unica squadra in tutto l'anno ad essere riuscito a rimontare il Toro quando il Toro era passato in vantaggio. Quando il Toro passa in vantaggio non perde mai e vince quasi sempre, se non si tratta della partita di andata contro il Monza. Queste sono statistiche, non fare gesti scaramantici perché non c'è della scaramanzia, sono numeri, sono fatti. Cioè è una cosa ineluttabile, come si suol dire. Quindi questo
non ho detto niente.
È ciò che è successo durante l'anno, che ovviamente porta con sé l'altra faccia della medaglia, ovvero che il Toro fa veramente molta fatica a rimontare quando passa in svantaggio. Ma noi ci godiamo la prima faccia della medaglia, certo, ovvero che i Granata, quando vanno in vantaggio, riescono molto spesso, quasi sempre, a portarla a casa. E questo è un altro aspetto di una squadra che comunque sul pezzo ci rimane, almeno, no?
Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Ma infatti mi collego a questo, volevo collegarmi anche al commento di Toro, si nasce e non si diventa.
Yes, ecco qua.
Che dice, parlando della prestazione, io dico primo tempo lento e gioco solo in orizzontale, secondo tempo meglio perché abbiamo velocizzato un pochino le giocate, più in verticale, che si sposa perfettamente con la ricostruzione che ho fatto io prima. Cioè, sono, sì, assolutamente d'accordo. Sì, sì. E poi però dice, a mio avviso ci manca coraggio, oltre che della qualità che latita. Su questa parte non sono molto d'accordo, nel senso che sicuramente a livello qualitativo la squadra potrebbe essere migliore, ma questo lo diciamo da inizio anno. Vabbè. Ma ci sono dei leader tecnici che occupano anche posizioni fondamentale a livello tattico in campo, che nell'ultimo periodo mi sembra che stiamo riuscendo a valorizzare al meglio, a mettere nelle condizioni di esprimersi al meglio, e di conseguenza creiamo più occasioni, gestiamo meglio, siamo comunque più pericolosi. Ovviamente mi riferisco in particolare a Vlasic e Bellanova, e di conseguenza a Zapata, perché qualcuno però non gli deve dare a Zapata. Coraggio secondo me, anche dalle parole che dicono tutti, cioè secondo me queste parole stanno trovando abbastanza un riscontro sul campo. Vero. Cioè mi sembra che la squadra, il gruppo adesso ci creda comunque in qualcosa. Poi non vorrei essere frainteso, non è che siamo qui a fare i voli pindarici, cioè non stiamo facendo il campionato del Bologna, calma, e manca tante partite, in questo momento siamo fuori dalla zona Europa. Però siamo lì attaccati e mi sembra che veramente ci sia l'intenzione di rimanere lì attaccati, di fare quel qualcosa di importante. Ovviamente sì, ci sono anche gli avversari in campo. Cioè.
Giustamente, no, quello è vero. Anche intanto qua stiamo facendo vedere un attimo la classifica con il Toro, che al momento è in nona posizione, non occupa neanche l'ottava, che potrebbe eventualmente portare a una qualificazione europea, ma non è ancora detto ovviamente. E è chiaro, sì, che questa situazione di classifica possa anche portare, come dicevi tu, no, i giocatori del Toro a crederci di più, perché anche io penso alle parole di Sanabria, come nel post partita, no, contro il Monza, un Sanabria che ovviamente si è preso la copertina della partita avendo realizzato il rigore, tirando una centralata incredibile, freddo, calcolatore, mi verrebbe da dire, Sanabria, che poi è andato a zittire la telecamera non so chi, però comunque si vede che lo sentiva, lo voleva questo gol, ed è il secondo gol che fa da subentrato nelle ultime tre, perché l'ha fatto contro nelle ultime tre o quattro?
Napoli, il Napoli, nelle ultime tre,
quindi un'altra scelta di Juric che ha premiato Okereke, scelto contro l'Udinese, scelto contro il Monza, è entrato Sanabria nel secondo tempo e ha deciso di fatto la partita, e le sue parole sono state: a me non interessa partire dal primo minuto, partire dal quinto, dal decimo, dal settantesimo, tutti quelli che entrano in campo danno ogni cosa, siamo un bel gruppo, ha ripetuto questa frase tre volte, siamo un bel gruppo, ci siamo parlati, siamo diventati un gruppo molto unito, e mi viene da pensare appunto che il lavoro di Juric sia stato veramente molto importante in questo senso nel corso degli ultimi tre mesi, dal 2024 in avanti, perché a parte alcune partite che sono girate male, mi viene in mente per l'ennesima volta quella della Lazio, perché purtroppo mi è rimasta qui, o quella con la Salernitana dove il Toro ha fatto male, ok? Comunque Juric è riuscito a compattare lo spogliatoio negli ultimi mesi, e adesso sì che ha senso crederci, adesso c'è un obiettivo condiviso, e quindi obiettivamente, scusatemi il gioco di parole, c'è della speranza, si vede.
Sì, sono d'accordo.
Appunto, sì, facendo un piccolo confronto, adesso questo era un confronto che ha già fatto Toro News sulle sue colonne, faccio rivedere la classifica giusto appunto per darvi un contesto. Il Toro arriva alla 30ª giornata con 44 punti in saccoccia, come si suol dire, alle spalle del Napoli che ne ha 45, ha perso 3-0 con l'Atalanta in casa, tra l'altro una batosta incredibile, con la Lazio che ha battuto la Juventus al 93esimo con gol di Marusic che è arrivata a quota 46, e l'Atalanta che a quota 50 al momento sembra fare, non dico un altro campionato, perché comunque è lì a quota, cioè a 6 punti di distanza dal Toro. Poi troviamo Fiorentina 43, Monza 42, e diciamo che queste squadre qua, possiamo contarle, Lazio, Napoli, Torino, Fiorentina e Monza, perché io comunque ce lo metto nel conto, si giocano di fatto 2-2 posizioni europee.
Sì.
Non è
secondo facile. Secondo me, allora io il Monza non lo metto, e poi devi calcolare che l'Atalanta, che adesso ha 6 punti in più, ha una partita da recuperare,
esatto,
con la Fiorentina, e io spero che vincerà l'Atalanta. Se vincesse sarebbe più 9, ma anche non avesse una partita da recuperare, anche se rimanesse a più 6, L'Atalanta fa un altro campionato. Cioè, tu giochi per settimo e ottavo posto e ci sono quattro squadre per settimo e ottavo posto. Napoli, sì. Lazio, Fiorentina, Torino. Siamo chiaramente meno attrezzati, ma torno a ripetere che siamo lì.
Siamo lì, esatto. Obiettivamente siamo lì e dobbiamo crederci anche noi, giustamente, perché comunque il lavoro fatto è molto buono, e mi alza un pallone incredibile Gianluca Livigni, che mi dice che appunto che oltre il lavoro psicologico sul gruppo è innegabile, abbiamo 5 punti più rispetto all'anno scorso, ma il calendario è un po' più impegnativo dell'anno scorso. Adesso andremo ad affrontare entrambe le cose, perché obiettivamente il Toro ha 44 punti e in confronto all'anno scorso, ma non solo, è il secondo risultato migliore del Toro nell'era dei tre punti e nella gestione Cairo. Ovviamente queste due cose coincidono, perché soltanto nel 2018-2019 il Toro era più avanti, quindi aveva più punti rispetto al Toro di quest'anno, ne aveva addirittura 49, ne aveva 5 in più, e poi chiuse a 63, arrivando in settima posizione
con chi in panchina?
Con Mazzarri, Mazzarri in panchina, assolutamente, prima del disastro estivo che capitò al Toro incontrando il Wolverhampton. E questo Toro qua ha fatto meglio anche del Toro di Cerci Immobile, che aveva soltanto 39 punti ed era undicesimo invece che nono, quindi ci sono 5 punti in più anche rispetto al Toro di Cerci Immobile, quello del 2013-2014. Questo prima però dello scatto clamoroso della squadra di Ventura, esatto, che negli ultimi 8 partite arrivarono addirittura a 18 punti. Una media incredibile di più di 2 punti a partita. Adesso sto facendo un calcolo così, io di matematica non sono mai andato forte, però se non sbaglio, sì, no? 8 per 2, 16, sì, più di 2 punti a partita.
Sì, dai. No, quella squadra lì, quell'anno lì, avevi fatto veramente uno sprint finale
clamoroso.
C'era proprio la chimica, c'era un'alchimia pazzesca. È incredibile, se ci pensi, che questa sia la seconda miglior stagione per punti dopo 30 giornate, perché comunque per metà stagione è stato un toro deludente. Cioè, nella metà prima stagione.
Dai, non metà stagione, però.
Comunque tu sei arrivato al girone di ritorno che è più deluso che contento, e comunque hai sprecato veramente un numero importante di occasioni.
Lo diceva, semplici. Ricordo chi. Eccolo qua, End ci diceva: se solo penso alla partita con la Salernitana, speriamo di non doverla rimpiangere. Ragazzi, in effetti,
ma non solo.
Cagliari, Salernitana.
I primi 2 mesi, il 0-0 in casa con Cagliari, Verona, sì. Non mi ricordo più chi. Poi la partita dopo la Salernitana sei andato in casa del Sassuolo, che è penultimo Sassuolo.
Sì.
1-1, tanti rimpianti comunque. L'1-1 in casa con l'Udinese, che purtroppo c'ero. Cioè, ci sono tanti rimpianti, e comunque, nonostante ciò, è il secondo miglior risultato sia dell'era Cario che nell'era dei tre punti a Vittoria. Quindi c'è tanta roba. È strano, però, evidentemente, come dicevamo, il lavoro psicologico, il lavoro tecnico, tattico fatto in questo percorso adesso stanno venendo fuori. È che per fare il confronto anche con la squadra di Mazzarri, certo, di Ventura, certo, va detto che nelle ultime, cioè adesso arriva un periodo veramente tosto per il Toro, che poi il Toro si esprima meglio contro le big che in casa con la Salernitana è fattuale, cioè è storicamente così, però arriva veramente un periodo tosto a livello di impegni. È vero, dipende quando li incontrerai, in che condizione di forma li incontrerai, però...
Eccolo qua, il periodo più difficile del Toro comincia adesso, perché è un rush finale molto lungo, sono 8 partite che sono tantissime, se ci pensate sono veramente un sacco, perché 30 sono già passate, ma queste ultime 8 hanno anche un peso specifico decisamente diverso. È qua che, come si suol dire, si tirano le fila, e nelle prime 4 di queste 8, secondo me, tanto si capirà, perché è vero che hai le 2 big più importanti, perché vabbè, ci sarebbe anche il Milan, che poi devi anche sfidarlo alla penultima, per carità di Dio, però non ce lo facciamo mancare, e anche l'Atalanta come ultima, e il Bologna, le hai tutte quelle veramente in forma strepitosa. Sì, esatto. Però obiettivamente hai anche delle partite, e quelle partite non le puoi sbagliare. Le partite contro Empoli, Frosinone, Verona, quelle 3 nel conto, pensando ad una qualificazione europea, quelli devono essere 9 punti. E io immagino, io purtroppo non dico di saperlo, perché poi è eccessivo, ma so le difficoltà che il Toro ha avuto storicamente contro le squadre medio-piccole, contro le squadre piccole in difficoltà. Quindi, però,
sì, poi ti posso dire, cioè, se la vuoi vedere in maniera positiva,
sì, certo.
Però lì veramente dipende, cioè tu trovi una Juve, e questo discorso l'abbiamo fatto
tante volte
volte negli ultimi anni, e ogni anno sembra essere peggio, perché comunque lo vincono loro, non si sa come, però trovi una Juve che è veramente
in difficoltà,
disperata. No, ma di più, cioè ha vinto una partita in 3 mesi, all'ultimo col Frosinone.
Sì, sì. si è ritrovato Juve... dall'essere a più 1 sull'Inter adesso a essere a meno 18, se non sbaglio.
Sì,
adesso.
Cioè,
vediamolo subito.
Una cosa disperata.
Sì, esatto, sì, ad essere meno 18.
Poi trovi un Inter già campione d'Italia di sicuro.
Sì, se non in quella dopo, il massimo.
Un Milan e un Atalanta...
con posizioni che... forse cristallizzate, forse.
Sì, le ultime.
Atalanta quasi sicuramente. Cioè.
Ma il Milan anche. Capito? Cioè, sono cose di Bologna, magari è appagato dall'altra parte, però ho capito, non puoi fare ragionamenti in questo modo qua, perché dall'altra parte incontri un Empoli, un Frosinone e un Verona che si devono salvare.
E che hanno il coltello tra i denti, sicuramente. Infatti, sono partite. Sono tutte. Allora, facciamo la banalità più grande del mondo: sono tutte partite difficili. Ok? Non c'è una partita facile da affrontare da qui alla fine del campionato, come non c'è stata dall'inizio del campionato. E l'abbiamo potuto
però
capire.
Però ti devo dire che insieme. se vincessimo
ecco, bravo, Empoli, un po' di condizionali, va.
No, se vincessimo a Empoli, tu avresti chiuso un trittico. Udinese, sì. Monza, Empoli 9 punti, qua. Non l'avrei mai detto. Sarei veramente sorpreso perché non l'avrei mai detto. Per il
vero.
Livello
a cui ci aggiungi, le due partite Fiorentina e Napoli, in cui Fiorentina avresti meritato ampiamente di vincere e tra l'altro con episodi veramente controversi. Contro il Napoli sei riuscito a riprenderla e non hai demeritato. Poi hai trovato appunto due successi importantissimi. Non contro diretti avversari, l'Udinese, contro diretti avversari, Monza, assolutamente sì. Quindi il periodo è quello giusto. Non ci nascondiamo dietro un dito. Non c'è momento migliore per affrontare Empoli e Juventus, dal mio punto di vista. Poi ovviamente vai ad Empoli, perdi 4-1 come 2 anni fa, no, 3 anni fa, e poi chiaro che vai contro la Juve col morale sotto i piedi. Però questo
la
non
Juve
deve ancora succedere.
Questa domenica gioca in casa con la Fiorentina.
Che prima di tutto gioca oggi alle 21 contro la Lazio in casa per la semifinale di Coppa Italia, poi giocherà appunto, come dicevi tu,
con
la Fiorentina, e poi ci sarà il derby. E derby che, tra le altre cose, per dare un piccolo cappello introduttivo, è già particolarmente sentito perché lo stadio è pressoché sold out. Mancano pochissimi seggiolini nei distinti, pochissimi seggiolini nella tribuna, ma si parla veramente nella decina di un centinaio, di qualche centinaia di posti, cosa che ovviamente va a dare manforte al discorso che facevi tu, Fede, a inizio puntata, dicendo che l'ambiente in questo momento sta seguendo quello che è il progresso della squadra in campo, sta supportando in ogni modo la squadra di Juric, che era una richiesta che Juric aveva fatto, se ti ricordi, di sentire il trasporto del pubblico. Caspita, si è passati ad essere la 13ª, sempre nello stesso anno, quest'anno, ad essere la 13ª squadra per spettatori a essere l'11ª nelle ultime giornate, quindi vuol dire che è stato fatto un lavorone da quel punto di vista.
Anche un'ottima campagna di marketing.
Esatto, col marketing, con però, i tifosi stessi che sono andati con la pioggia, cioè sabato scorso pioveva grosso così,
sono passato
di fianco allo stadio, strade bloccate,
c'eri,
esatto. Caspita.
Sì, però no, devo dire che l'attaccamento l'hanno dimostrato, perché comunque anche hanno fatto 22.000 di venerdì sera, 22.000 di domenica alla mezza, cioè veramente è un bel sostegno quest'anno. Comunque non sono d'accordo purtroppo con quello che ci dicono nei commenti.
No, nemmeno io.
Servono 12-13 punti, ne servono di più.
Ne servono di più,
perché
più di 15
giochi, te la giochi con 3 squadre che in 8 partite.
Facciamolo questo giochino.
12 punti li fanno, ma li fanno ma facili.
Facciamo questo facili. Giochino e proiettiamoci tra
adesso appunto, non so i calendari, ma anche un Napoli in profonda crisi, una Lazio che sta barcollando, la Fiorentina su 8 partite 12 punti li fanno.
Ma oltre che 12 punti, io mi immagino che un Napoli a quota 60 quest'anno debba arrivare in qualche modo. 15 punti li dovrà fare di riffa o di raffa. Quindi, secondo me, la soglia, la base...
16-17 devi fare.
Sotto i 15 non vai in Europa. Sopra i 15 se ne può parlare, se ne fai sopra i 18. Come fece il Toro di Ventura, che ricordiamo non era pieno di fenomeni. Certo, c'era appunto la sinergia giusta, c'erano tutte le cose giuste, campioni come Immobile e personaggi in grandissima forma come i vari Cerci, Kurtic e il Kadduri. Non dobbiamo noi ripeterli, li sapete tutti quanti a memoria. Ma ovviamente questo Toro teoricamente sarebbe più forte sulla carta, però le altre non sono state a guardare, hai molta più concorrenza. Quindi secondo me sotto i 15 punti, quindi facendone 59, non è pensabile di andare in Europa, secondo me. Questa è un'opinione mia personale. Poi è chiaro che non sia facile farne già soltanto 15, andiamo a rivedere le squadre. Mettiamo il caso meramente super positivo che con Empoli, Frosinone e Verona tu ne faccia 9, ne devi fare ancora 6. Cioè ne devi battere almeno un'altra e fare altri 3 punti. È difficile, obiettivamente non è facile.
È difficile, ma
non è facile manco per idea. Da ottavi ci dice mi sembra Michele Di Miccoli, sì, ma tolto il fatto che non sappiamo se l'ottavo posto varrà, comunque non è scontato perché hai una concorrenza a ferro e fuoco, cioè le squadre che hai da sfidare sulla corsa sono tante e sono forti, e tu devi affrontare squadre come Juventus, Inter, Bologna, Milan e Atalanta. Ragazzi, facile è un'altra cosa.
Facile è un'altra cosa, ma
Giovanni Rispoli dice possiamo farcela, non vogliamo, bravo Giovanni.
No, nel momento in cui siamo, cioè, possono anche succedere partite come quella col Monza. Vinci la partita sporca, poi la settimana scorsa hai dominato a Udine. Certo. Adesso è Frosinone, Empoli e Verona non sono superiori all'Udinese.
No.
Hai dominato proprio a Udine, devi dilagare. Quindi
assolutamente sì.
Va visto, va seguito, sì, veramente.
Non c'è, diciamo che non c'è contesto migliore in cui sperare in una qualificazione europea con 4 risultati utili consecutivi, 2 vittorie consecutive nelle ultime 2. Non ti puoi presentare al rush finale delle ultime 8 in maniera migliore. Non c'era, secondo me, modo migliore.
No, no, anche perché è una stagione che hai ripreso, hai risollevato, ti sei riunito, esatto, hai dei comunque, cioè non è che sei lì per caso.
No,
hai dei
punti
fermi, hai dei giocatori di categoria super, cioè hai dei giocatori in rosa che l'Europa, che sono al livello dell'Europa.
Sì.
Hai una difesa clamorosa, una fase difensiva clamorosa che ti dà solidità, quindi poi per carità devi affrontare tutte le big, può darsi che prendi 20 gol in 4 partite, può darsi, però statisticamente è difficile.
Sì.
E hai delle armi buone da utilizzare.
Anche secondo me. Andiamo nella parte conclusiva di questa puntata come al solito. Purtroppo per me questa settimana è molto dolente, perché per quanto riguarda i pronostici, Federico e Nick Hill, che avevano scelto peraltro lo stesso identico pronostico, non sapendolo, perché Nick aveva dato il 2-1 senza sapere che Federico l'avesse appena dato in puntata, e avevano detto 2-1, quindi hanno guadagnato il punto per aver indovinato quantomeno
il
risultato. Io ero partito negativissimo dicendo 1-1, e purtroppo per me, e sono super contento di aver sbagliato, e va a creare questa situazione di classifica che ahimè mi vede un po' tagliato fuori dalla corsa al successo, alla coppa.
Ma adesso non è che piangi,
No, hai no. Ho fatto un grande rush finale.
L'ultimo mese.
Mi sono illuso.
Non piangere appena
Non piango, perché è stato un bellissimo viaggio e non è finito, perché continuo a crederci. Però capisco che comunque un distacco di 5 punti comincia ad essere importante adesso per queste ultime 8 partite, anche perché, non so se l'abbiate capito, sono difficili le partite. Figuriamoci azzeccare il risultato. Cioè, figuriamoci azzeccare il risultato. E allora comincio io.
No, aspetta. Stiamo aspettando il pronostico di Nick Hill, ma non c'è ancora arrivato.
Stai calmo, perché avevo promesso che avrei premiato qualcuno nel caso avesse azzeccato il risultato. Purtroppo, ragazzi, io avevo segnato che il Druido avesse detto 4-3. E per carità, il risultato sì, di una vittoria era giusto, però 4-3 non aveva senso. Christian, ci avevi detto 0-0 e è finita 1-0, ci sei andato vicino. Spallone ci aveva detto 2-0, purtroppo ha mancato anche lui di un gol. Michele Di Miccoli, che è ancora qua, che ci segue, ci avevi detto 3-0, è stato molto, molto positivo, però è finita solo 1-0. Edo Giordi era della mia stessa campana, aveva detto X, e non ci abbiamo preso Edo. Stavolta purtroppo per noi è andata male, ma è andata bene per il Toro, quindi siamo contentissimi. Pronostico Empoli-Torino. Mannaggia a me, perché devo andare
sabato
per
sera. Sabato sera.
Ore 20:45. Partita di cartello, proprio incredibile.
Subito dopo il derby di Roma, tra l'altro, scontro diretto. Guarda che questa giornata degli scontri diretti importanti.
Andiamola a vedere la giornata di campionato. Obiettivamente,
perché noi ce l'abbiamo difficile, ma anche le altre si affrontano tra di loro. Questo va detto.
Vabbè, cioè, non è che giochiamo solo noi.
No, nel senso che abbiamo detto 10 volte, il calendario è difficile, ho capito. Anche le altre incontrano l'Inter, incontrano...
Assolutamente sì, e andiamo a vedere un attimino la situazione, il quadro delle altre squadre. Della prossima giornata ci sarà appunto Milan-Lecce, ma Roma-Lazio, scontro diretto per l'Europa.
Monza-Napoli,
partita molto molto tosta. Queste sono le due partite che più ci interessano a noi tifosi del Toro, perché poi l'Atalanta va a Cagliari in una partita che in teoria sembra molto comoda, e stessa cosa vale per questo Bologna schiaccia Sassi che va a Frosinone tendenzialmente col vento in poppa. Juve-Fiorentina non mi sembra tanto uno scontro diretto, perché la Juve comunque viaggia per la Champions League, la Fiorentina no, però in ogni caso vedremo se la Fiorentina riuscirà a fare un colpaccio come è successo alla Lazio nell'ultima giornata. Io sto continuando a fare veramente i voli pindarici per evitare di dire il pronostico, perché ho una paura.
Stiamo aspettando.
Incredibile. Edo Giordi dice che voglio un bel 3-1 rocambolesco per noi, quindi un 1-3. Un 1-3 rocambolesco. Toro nasce, si diventa. Ragazzi, io me le segno tutte. Dice 1-2. Alf 1979 dice 0-2 ad Empoli. Sto cercando di farmi ispirare da qualcuno, mannaggia a me. Vabbè. Io dico 0-1, stavolta lo rischiamo.
Attenzione!
Che sfiga. Attenzione. Che porta i ragazzi!
Il pronostico di Nick arriverà.
Sì.
Io fammi segnare, spero fortemente di essere smentito in positivo, ma proprio forte. Ma io contro l'Empoli, con la cura Nicola, che deve salvarsi, dico 1-1.
1-1, quello di Nick, come vi ha detto Fede, dobbiamo ancora conoscerlo, ma ovviamente come ogni puntata ce lo avremo a disposizione. Io, come vi ho detto, mi segno chi di voi ha deciso di lanciarsi. Grande Michele, che dice 1-2. Siamo comunque, vedo della grande positività, della grande carica anche in chat, infatti... ma non solo in chat, che è una cartina tornasole anche del tifo granata, e questa cosa mi fa veramente molto piacere, sono contento. Non vorrei affrontarle queste 8 ultime giornate, perché mi piace sperare che succeda qualcosa di bello, ma
che paura,
non ce la posso fare. Uno non può vivere così, io mi mangio le unghie per lo stress. Contro il Monza avevo le dita che sanguinavano, non sto scherzando, cioè avevo un'ansia pazzesca. Trivelino, che con la sua grande positività dice 1-0, gol di Nicola, addirittura rientra in campo e segna, non può segnare sotto la maratona, fortunatamente. E Edo Giordi ci dice, Davide Nicola, Edo, prima mi dici 3-1 rocambolesco per noi, e poi mi dici che Davide Nicola ci farà ritrovare
col piede per
terra. Davide Nicola ci farà ritornare coi piedi per terra. Io spero vivamente di no, e andrò ad abbracciare personalmente Davide Nicola nel caso dovesse mai tornare a Torino, se dovessimo vincere.
Sì, è vero.
Perché grande uomo, indimenticabile. Per quanto abbia fatto tra virgolette poco, ha fatto veramente tanto per l'ambiente Toro, soprattutto negli ultimi anni. Dopo questa grande lode enorme al grande Davide Nicola, a cui chiediamo un piccolo favore, no, scherziamo, la partita bisognerà giocarla e vincerla sul campo. Ti saluto, Fede, grazie mille per questa oretta insieme, come al solito, e ci vediamo la prossima settimana.
Ciao a tutti, ciao Gualti, grazie, alla prossima.
Ciao a tutta la chat, ciao Giovanni Rispoli, ciao Edo Giordi, ciao Tre Rivelino, ciao a Michele Di Miccoli, ciao ad Alf, ciao a Torino Nasce e Sedimenta, tutti quanti, non ce la faccio a dirvi tutti, siete stati gentilissimi e carinissimi a stare sempre con noi. Ci vediamo sempre la prossima settimana, martedì alle ore 19:15, non ve lo dimenticate che siamo più avanti di un quarto d'ora, non per l'ora legale ma perché ci va così. E un abbraccio a tutti quanti e alla prossima, ciao ciao.
Ciao.